Across the Universe presuppone di spiegare il suono delle stelle, raccolto mediante una sonda lanciata nello spazio, la sonda Doppelganger, e di accostarlo ai suoni che l'orecchio umano conosce già. Un viaggio articolato è Sprizzling. Seguici ogni martedì sera alle 21 per scoprire come Gianji Bomba Atomica metta a confronto stelle e musica.
Di questo martedì 24 gennaio 2017 siamo in diretta con la prima puntata del nuovo programma di Radio Revolution Across the Universe. Io sono Sergio, al microfono, e sono accompagnato dai miei due prodi cavalieri.
Io sono Luca, al secondo o terzo, primo, non lo so, microfono, e davanti a me...
Io non sono né Luca né Sergio, ma Nicola.
Sento un po' di tensione, un po' di... È tanto.
E il ritorno al microfono dai quegli 8-9 mesi. Quindi.
E Nicola invece è il primo programma vero.
Il mio primo
vero.
Programma, sì.
Io invece ho la pelle, la cotica dura. Quindi dovrò io portarvi avanti in questa prima puntata.
Ti prego, portaci avanti.
Ricordando il numero di telefono WhatsApp dove potete scriverci se avete curiosità. Potete anche chiederci come mai che su Facebook c'è quel cielo stellato. Ma lo spiegheremo più avanti. Il numero di telefono è 334-7540-787. Siamo anche in diretta su Facebook, ma se siete su Facebook e ci state ascoltando, andate su www.radiorevolution.it/mbradio, perché la qualità del suono è molto più alta. E noi, per la musica e le canzoni che metteremo, è meglio. Molto.
Decisamente, no? Perché è tutta roba Frinsling, come diceva la nostra speaker Silvia.
Non so se avete capito il programma. Sergio, due parole.
Allora, si basa su un postulato abbastanza semplice.
Postulato.
Ogni stella fa una luce, quindi ha una determinata lunghezza d'onda. La luce è un'onda che si muove senza un mezzo. Se però ha una lunghezza, se noi prendessimo quella lunghezza e la mettessimo su un'onda meccanica, avremmo un suono. E quindi che suono fanno le maledette stelle? E noi oggi abbiamo una stella particolare, se abbiamo una sonda, noi riusciamo a prendere queste informazioni tramite una sonda. Questa sonda, che si chiama Doppelganger, lanciata nello spazio, e ci porta del segnale che è analizzato da un nostro bellissimo amico. Dal nome forse di fantasia,
Gianluigi Bombato. Non è di fantasia.
Detto Gianji.
Detto Gianji, poverino. Personaggio realmente esistito in una delle canzoni di Ariel Storetese. Jimmy il pedofilo si chiama la canzone.
E questo fa capire i presupposti quali siano. Oggi parleremo di una stella in particolare, la stella Deneb.
La stella Deneb è una stella della costellazione del Cigno. È la stella più luminosa della costellazione, nonché la 19ª stella più luminosa del cielo notturno. Deneb è una supergigante bianca, di classe spettrale A2L, intrinsecamente molto luminosa. Se appare meno luminosa di stelle come Sirio, Arturo o Vega, ciò è dovuto alla sua grande distanza, che peraltro non è stata ancora determinata con precisione. Le stime variano da 1400 a 3200 anni luce. Deneb È in ogni caso fra le stelle di prima magnitudine quella più distante dal Sole. Il suo nome deriva dall'espressione araba Daneb, che significa coda.
Cosa significa?
Coda.
Pensavo della coda.
L'espressione araba è Daneb.
Il nostro amico Gianji Bomba Atomica, che si troverà quindi a ricevere tutti i dati relativi alle frequenze, alle lunghezze d'onda, agli effetti Doppler di questa stella, capisce che questa stella è la stella che ha delle lunghezze d'onda che ricordano quelle di uno strumento in particolare, il basso.
Jacques Bono, come già anticipato, che interpretava il Bach Cello Suite numero 1, preludio numero 1, ovviamente originariamente pensato per appunto il violoncello, ma qui reinterpretato in questa chiama un po' riammodernata, no?
Da Jacques Bono, sì.
Sì.
Jacques Bono, bassista francese d'elezione, tra l'altro anche endorser Ibanez. I più acuti di voi avranno notato che oggi si parla di basso, ma non persone dalla statura bassa, così de-
Per quello che mi hai chiamato.
Esatto, perché i nani ci piacciono molto, ma non saranno l'argomento, il topic di oggi. Il basso, quindi, descrive uno strumento musicale in grado di produrre dei suoni gravi. Questo non significa necessariamente chitarra, basso, acustico o elettrico. I bassi possono essere appartenere a diverse famiglie di strumenti, quindi generalmente tutti hanno una funzione di accompagnamento. Per la natura stessa del suono che vanno a produrre, generalmente hanno delle onde, delle corde molto lunghe, molto ariose, in maniera tale che vibrano e producono questi suoni dalla frequenza molto bassa. Noi ci concentriamo oggi sul basso chitarra basso, quindi che può essere basso acustico oppure basso elettrico.
Prendo la palla al balzo, Sergio, ti parlo un po' del basso acustico. Il basso acustico assomiglia molto a una chitarra classica. Basso acustico è formato da questa cassa e con quattro corde. Mm-hmm. Di solito il basso è quattro corde. Il basso acustico è ci può essere anche una quinta corda. La sesta corda, che a volte la troviamo, è solamente nei bassi elettrici.
Molto spesso è utilizzata effettivamente nei bassi.
Le corde sono mi, la, re, sol, accordate con queste note. Ci sono bassi acustici in molte canzoni, ma aspetta che non leggo quello che mi hai scritto, perché indietro, mamma mia,
che succede?
Non leggo
il buio
con questo. Se potete notare su Facebook c'è il buio totale, quindi se c'è qualcosa che stavo leggendo si sente. Volevo dire, il primo basso acustico che mi hai scritto, che non avevo letto, grazie Carlo, il primo basso acustico moderno è stato sviluppato agli inizi degli anni 70, quindi prima non c'era niente, c'era solo il contrabbasso allora. E da Amy Ball di San Luis Obispo in California. Mi hai scritto anche che lo scopo di questa innovazione musicale era quello di fornire ai bassisti uno strumento acustico che si potesse integrare meglio con il suono delle chitarre acustiche. Si vede che non era ancora...
Beh, stava finendo l'era, diciamo, dell'acustico. Cioè era in auge, scusami, lo strumento acustico, mentre nasceva l'amplificazione o l'elettrificazione dello strumento, motivo per il quale poi nasce il basso solid body. All'inizio avevano già iniziato a produrre dei bassi solid body, come si chiama, quindi bassi pieni, a corpo pieno, come le chitarre elettriche a quali siamo abituati, che conosciamo bene. Generalmente questo, un componente fondamentale di questo basso, affinché il suono venga pulito e si determini vero e proprio, è la tastiera. Generalmente ha una tastiera come la chitarra, quindi frettata, in maniera così come si dice, quindi con dei tasti. E ogni tasto equivale quindi al progredire di ogni tasto equivale quindi il passaggio di un semitono. Alcuni invece utilizzano un basso senza quei tasti, che è un basso fretless, si dice. È particolare perché, non avendo il punto preciso sulla tastiera dove l'artista può mettere le dita, innanzitutto devi avere un'ottima padronanza dello strumento, infatti venivano chiamati anche bassi ciechi. Ma poi si possono usare delle tecniche particolari di slide molto aggressive o molto graduali e molto belle, di cui l'iniziatore, diciamo, è stato uno dei nostri favoriti qui a Across the Universe, che è Jaco Pastorius,
il più grande bassista di tutti i tempi.
Lui ha autonominato il più grande bassista di tutti i tempi.
Perché è diventato così importante? Perché è stato fra i primi che ha utilizzato la tecnica del basso fretless, cioè, però lui l'ha fatto artigianalmente. Cioè, se adesso si compra un basso senza tasti, lui ci ha smontato i tasti con
martello e scalpello.
Sì, proprio alla vecchia.
Artigiano.
Sì, e ci ha messo del mastice, così veniva il suono morbido e delicato come piaceva a lui. È importantissimo Pastorius perché è riuscito per la prima, è stato fra i primi bassisti che ha imposto il basso come un elemento solista. E in più riusciva ad unire accordi, melodie, armoniche in questa tecnica stranissima che potete sentire a questo inizio, soprattutto all'inizio di questo pezzo che abbiamo passato, che ha preso da un bassista che si chiamava Carlos Garcia.
Okay.
E lui si era autoaccreditato, sì, bassista migliore del mondo, perché a un certo punto nel 75, dopo che aveva fatto un sacco di anni di gavetta e un album solista, tra l'altro con Herbie Hancock, mica con l'ultimo dei Fessi, era andato a trovare, nel 75 lui si era convinto che doveva suonare con i Weather Report di Zine Wolf, e lì va a trovare a un teatro a Miami, li ferma e gli dice: aspettate un attimo, voglio suonare con voi. E quello gli dice: ma tu chi sei? E gli dice: io sono Jaco Pastorius III e sono il più grande bassista del mondo. E loro lì per lì gli dicono: ma sei, cioè, vabbè, sei un ragazzetto, noi abbiamo già il bassista, tra l'altro, quindi dovete presenti. Poi il bassista Alfonso Johnson se ne andò di lì a poco, E Pastorius diventò il bassista ufficiale dei Weather Report fino al 1982. Quindi li riempì gli stadi, fece delle robe impressionanti.
E poi morì.
Quindi,
tanti anni dopo morì.
Perché le persone, quelle brave, muoiono.
Ma c'aveva quel piccolo problemino della droga, dell'alcol.
Che a quei tempi andava di moda.
Vabbè, devi essere mainstream. In quei tempi dovevi drogarti.
Ah sì?
Sì.
E adesso?
Adesso
chissà, no, chissà, mi immagino adesso cosa poteva comporre il signor Giaco.
Ma questo è un topic abbastanza diffuso, cioè immagina anche Hendrix cosa avrebbe potuto comporre.
E infatti c'era Zainwolf che diceva, a me ricordava, Pastore si ricordava la stessa carica energica che aveva Hendrix, solo che sul basso.
Tu immagina Hendrix e Pastorius che
insieme
collidono.
Ma la carriera solista di Giacomo è venuta prima o dopo dei Weather Report?
Prima e anche dopo.
Prima e anche dopo,
sì.
Ha fatto il primo album 3 anni prima? Quanto?
Sì, 75.
Ah,
Giacomo. Da qui arriva questo Portrait of Tracy che abbiamo ascoltato.
Ah, prima dei Weather Report,
yes,
questo. Non lo sapevo.
Io avevo capito, quindi Giacomo Pastorius.
Giacomino Pastorius.
Ma qua siamo ancora sulle frequenze di Radio Revolution. Intanto ci sono delle sonorità. Cos'è questa base un po' acquosa? Perché qua vicino alle stelle, la stella, ricordiamo, la stella Deneb. Una stella molto molto grande.
Deneb.
Forse Deneb. Non la imparerò mai. Deneb. Io la dico in arabo. C'è dell'acqua. Guarda caso.
C'è è pazzesco. Allora, ci sembrava carino il fatto che sei nell'universo, non c'è nulla, c'è solamente la materia, intanto qualche pianeta, qualche agglomerato bestiale di gas che esplode. Ci piacerebbe, cioè ci piaceva l'idea di mettere le basi.
Siete sempre collegati su www.radiorevolution.it/mbradio. Potete scriverci al numero WhatsApp 334-7540-787. Lo ripeto perché non si è capito. 334-7540-787. Se vi piace il programma, se c'è da migliorarlo, sicuramente. Se vi piacerebbe mettere qualche canzone nelle prossime puntate, perché ormai avete capito che il programma è fatto da stelle e strumenti musicali. Oggi Deneb
basso
elettrico, basso acustico.
Tra l'altro la nostra sonda nel frattempo sta a fare delle interferenze qua nell'universo, ci manda anche i segnali propri. Allora, oltre a quello che capita,
ci stiamo avvicinando questa sonda a questa stella con questa sonda, e ci stiamo avvicinando a un tipo di basso suonato in un certo modo. Lui è Marcus Miller e la canzone è Power.
Deneb è facilmente individuabile nel cielo notturno, a causa della sua luminosità e a causa dell'appartenenza al triangolo estivo, formato, oltre che da Nebe stessa, da Vega della Lira e da Altair dell'Aquila.
Bellissima questa descrizione di Deneb, che piano piano diremo durante la puntata, daremo queste piccole pillole. Volevo salutare da WhatsApp che ci scrivono i nostri amici Concari.
Andrea,
che ci ha mandato un bellissimo selfie con un pollice alto. Sai dove lo deve mettere quel pollice?
Ma
no,
perché?
Grazie. In ascolto, ci dice che è in ascolto. E anche un altro amico che è il nostro amico Lagualano, Giuseppe.
Ah,
Giuseppe che poi ha una dedica per qualcuno. Caro Giuseppe, dopo la faremo dalla prossima canzone. Volevo un po' illustrarvi su questo pezzo. Il pezzo è, ma intanto lo stiamo ascoltando sempre lui, Marcus Miller, con un pezzo dedicato a Jaco Pastorius, che si chiama Mr. Pastorius.
Yes.
Il pezzo si chiama Mr. Pastorius. Marcus Miller, secondo il mio modestissimo parere, è il secondo più grande bassista di tutti i tempi. Anche perché io, non so se voi due lo sapete, gli ascoltatori, ho suonato il basso. Ho suonato
con Pastorius.
No,
con
ho
Miller.
Cercato di imparare a suonare il basso con aspettative altissime, ma invece...
Ma non avevi detto che avevi dato lezioni a Pastorius?
No, Pastorius è venuto a chiedermi.
Ah, lui
chiedermi. Ma Luca, ma un po' di lezioni? Ma era già morto, e quello era un piccolo problema. No, fine in terza, quarta, quinta superiore ho ricevuto delle lezioni da un grandissimo contrabbassista jazz, il mio amico Lorenzo Conte, perché volevo imparare a suonare come Marcus Miller. Marcus Miller ha questa tecnica che si chiama slap, che si contraddistingue con due tipi di suono. C'è lo strappo, il pull, vuol dire che tu batti con tiri con l'indice la corda del basso, e invece l'altra tecnica è il thumb, che con il pollice batti
come,
la corda.
Scusami?
Thumb.
Che batti col pollice sul...
Che forse è thumb.
Thumb, T-H-U-M-B.
Sicuramente please. Durante questo programma io verrò richiamato con il mio grandissima pronuncia inglese. Comunque thumb, che con il pollice batti la corda sul manico. Quindi questo insieme di due rumori, di due movimenti, il thumb e il pull, forma questo metodo di suono che si chiama slap. E Marcus Miller è, penso, uno dei più grandi. Marcus Miller, questo pezzo si chiamava Power, tratto dall'album M2 del 2001. Famoso Marcus Miller anche perché ha collaborato con un grandissimo trombettista jazz, Miles Davis. Lo sapete che gli ha composto la canzone Tutu?
Tu chi?
Tutu. Non lo sapete, la Tutu di Miles Davis? La canzone
non
molto famosa.
Tutu.
È un bellissimo brano in cui anche ha preso il nome l'album e l'ha composta Marcus Miller.
Ma il Tutu è questo?
Comunque Marcus Miller è diventato famosissimo anche per il suo basso. Il basso è un Fender Jazz Bass. Infatti la Fender gli ha anche dedicato un basso. Però ora come ora non si trova più, perché secondo me hanno un po' litigato. Infatti Marcus Miller si è fatto la sua linea di basso e si chiama Marcus Miller.
Facile.
Così. E costano anche molto meno dei Fender Jazz.
Sì?
Sì, molto molto meno. Quindi tipo sui 700-800 euro.
Mica come i bassi che fa John Petrucci della Music Man.
Che costano. Ma quelli avranno 12 corde. Quante corde avranno?
No, ce l'hanno sia 4, 5 che 6. Però il Petrucci c'ha questo piccolo problema.
Marcus Miller di solito suonava con un 5 corde, 4, 5. Non arrivava a 6 corde.
Se non sbaglio ci avevano fatto una domanda a proposito della...
Giuseppe ci domandava: come valutate l'utilizzo dei suoni digitali? E anche, ai fini commerciali è giusto dimenticare l'utilizzo del vero strumento e computerizzare il tutto? Sergio.
Allora, Giuseppe, dipende che cosa intendiamo. Per suono digitale, se tu intendi la distorsione dello strumento tramite un pedale o comunque qualsiasi apparecchio, senza, quindi che non sia analogico, ti dico che il suono ovviamente è un po' diverso, è meno tondo, manca proprio l'amplificazione data dalla saturazione delle bobine, del gas all'interno delle bobine. Però effettivamente c'è da dire una cosa, che i transistor e tutti quei componenti digitali A, costano di meno, B, hanno la possibilità di essere molto più, versatili. rispetto a quello, a un suono puro, effettivamente più pieno, più forte, più tondo, migliore, se così possiamo dire, rispetto a quello analogico. Per quanto riguarda invece l'altra domanda, perdonami, l'ho perso
un attimo.
La digitalizzazione del tutto.
Esatto, la digitalizzazione. È giusto dimenticare l'utilizzo del vero strumento e computerizzare il tutto?
Qui purtroppo apriamo una discussione che anche con gli altri miei amici all'interno della radio, Francesco di Signora Musica o Luca qui presente, è sempre fonte di discussione, ovvero la composizione elettronica della musica è a suo modo una branca della musica, anche se non è la vera e propria musica, non è lo strumento che tu lo manipoli, anche se lo manipoli effettivamente in maniera diversa, per produrre un suono analogico fatto dalla vibrazione meccanica. È un po' contro.
Abbiamo altri due messaggi da due nostri ascoltatori, tra cui Ilaria, la mia ragazza, che dice: questo è per tutti, eh? Bravi, mi sto a permettere a piangere dalla commozione. Si disegna da Dio così.
Bene,
cioè quei pezzi che mandiamo, esatto. Si disegna da Dio.
Non so se è del monologo di Sergio oppure.
Ma non so se è rassicurante questa cosa o...
Poi un altro ragazzo. Ciao, sono Marco da Pisa, volevo salutare Sergio e fargli tanti auguri per il programma e salutare quel che puntini puntini di Carlo,
che è quel nostro aiutante,
il nostro amico che ci sta qua di fianco illuminando.
Salutiamo
i fogli.
Marco da Pisa.
Altro pezzo di slap della Madonna, come dico io qua, è Funky Monks, Red Hot Chili Peppers.
Man, pass it, don't be. Live a man, pass it. will not miss construed. No, I will not miss construed. More rock and I do believe do.
Forma con Vega la base di un triangolo quasi isoscele, di cui costituisce il vertice più settentrionale. È anche la stella più settentrionale della Croce del Nord, l'asterismo che comprende le stelle più luminose della costellazione del Cigno. Deneb forma il braccio più lungo di tale croce. Le sue coordinate galattiche sono 84 gradi e 28 primi latitudine, 1 grado e 99 primi longitudine. Una serie di lunch.
Abbiamo ascoltato bellissima canzone Funky Monks dei Red Hot Chili Peppers, tratta dall'album Blood Sugar Sex Magic del 1991. Bellissimo album, ve lo ricorderete perché c'era la hit super mega galattica Under the Bridge,
che poi è il primo di Confrusciante, no?
Secondo? Sai che non lo so, questa piccola chicca che mi stai dicendo, non lo so.
John Frusciante è uscito dal gruppo
e poi è rientrato, poi se n'è andato definitivamente.
Era uscito, no, è uscito e poi è rientrato per Californication. Anche quello bellissimo, bello, bellissimo album con il singolo Scartissio
era festa.
L'ho detto bene, Scartissio.
Luca, dici sempre bene.
Allora, nei Red Hot Chili Peppers c'è questo grandissimo bassista che... La grandissima rivista che so che il nostro...
Non lo dire.
Amatissimo Nicola piace molto, è all'abbonamento Rolling Stones.
È la tua preferita?
Compro tutti i giorni.
Questo è Rolling Stones America.
Anche se è mensile.
Rolling Stones America.
Vabbè, allora.
Forse ha qualcosa in più di Rolling Stones Italia.
Sì, il nome.
Metteva nel 2003 al secondo posto come miglior bassista di tutti i tempi. Non so chi c'era, chi ci fosse al primo. Spero il Giacomo.
Oppure Marcus Miller.
Flea, che cosa vuol dire Flea in inglese? Lo sapete?
Pulce.
Bella lì.
Bello.
Soprannominato Pulce perché il suo vero nome, adesso ve lo dico perché l'ho perso, si chiama Michael Peter Balzari.
Sì, è tipo bulgaro, inglese.
È di Melbourne.
Sì, ma d'origine.
Non
c'è scritto su Wikipedia. Wikipedia c'ha le informazioni con le basi. Si chiamava Pulce perché al liceo, quando era preso in giro dai compagni, no, era preso in giro con questo nome perché si metteva sempre in mezzo alle discussioni. Era un
cagacazzo,
come si può dire.
Beh, Flea nella sua comunque tecnica lascia un po' quella che è lo stesso di Pastorius, che è
assolutamente sì. In questo album lui suonava un basso Alembic. Alembic è famosa marca di bassi. Famosa?
Famosissima.
Ma sai che è famosa perché? Attenzione, c'è...
Questo non era un effetto.
Il microfono che sbatteva.
Attenzione. Mamma mia, i microfoni nuovi. Alembic, guarda che vengono suonati questi bassi da il bassista dei Grateful Dead.
Phil Lesh.
Jefferson Airplane. Crosby, Stills and Nash e Young.
Young, quando ha fatto quell'unico album e poi se n'è andato da quei tre, troppa prima donna Young per uscire.
È anche il basso che suona abitualmente Stanley Clark. Stanley Clark è uno dei tre SMV che formano questo trio, Stanley Clark, Marcus Miller e Wooten, che è Victor Wooten, che potete andarvi a sentire su YouTube, e suonano questi tre bassi insieme, è una cosa spettacolare.
Posso fare un tip sul basso, visto che abbiamo parlato grandissimi artisti che parlano che suonano il basso?
Non ci dimentichiamo.
Prima di entrare a far parte dei nostri amici Led Zeppelin, il chitarrista dei Led Zeppelin, che noi tutti conosciamo...
Jimmy Page?
No, tu?
Il chitarrista, mi ha detto.
Jimmy Page, volevo vedere se eri pronto.
No, è stato un attimo confuso.
Jimmy Page ha fatto parte degli Yardbirds. E lì lui suonava il basso elettrico, tra l'altro un Gibson SG, faceva il bassista negli Yardbirds mentre suonava come prima chitarra e...
Non lo so, ma c'è un video dove lui suona il basso...
Sì. E si vede proprio la sua faccia giovanissima mentre faceva tipo...
bassi SG. Tanto la sonda doppelganger, ma siamo sicuri che avvicinandola a questa stella... Sì, comunque dovremmo un attimo allontanarla dalla strada, perché
ma siamo quasi sul punto cruciale.
Siamo quasi sul punto cruciale. Sapete, ogni tanto arrivano queste interferenze, perché noi avvicinandoci alla stella, per l'effetto Doppler, la frequenza aumenta. Quindi le nostre voci, tutto quello che c'è, viene
distorto.
E capita anche che, cioè, durante questo percorso, la sonda caschi in un cratere e ci sia... ci si ritrovi ad ascoltare
incredibilmente
una canzone,
il mio punto preferito della puntata,
una canzone brutta, ma brutta
che ha questa sigla, questo grande momento.
Ti prego,
aiuto. Cosa sta succedendo?
Stiamo arrivando alla canzone più brutta fatta con un basso.
Eccoci.
Lei è Speranza Spalding.
E non te l'aspetti.
Spalding o Spalding?
Spalding. Come i palloni?
E la canzone è Good Lava.
See this pretty girl. Watch this pretty girl flow. Promise not to leave.